Dunque, buongiorno a tutti. Prima di iniziare vi faccio questa comunicazione di servizio che mercoledì prossimo io ho un impegno a mezzogiorno presso la scuola di medicina di Molinette, quindi avremo perso 2 ore di lezione. Invece riusciamo a risolvere il problema invertendo le lezioni di chimica e di biologia e quindi avremmo lezione assieme solo per mercoledì 11, la lezione di biologia dalle 9 alle 11 e la lezione di chimica dalle 11 all'1. Rimanderò comunque il messaggio scritto a tutti in modo tale da avvertire anche chi magari non è oggi a lezione. Detto quello, adesso possiamo iniziare la lezione di oggi, che riguarderà questa volta la traduzione delle proteine. Abbiamo ieri visto le diverse categorie di RNA, abbiamo lasciato i piccoli RNA nucleare nel nucleo, loro non sono stati trasportati verso il citoplasma, mentre nel citoplasma sono stati trasportati gli RNA messaggeri, le subunità ribosomali, abbiamo agganciato gli aminoacidi ai diversi tRNA e quindi hanno subito nel citoplasma una modifica post-trascrizionale grazie a degli enzimi che si chiamano aminoacile trasferasi, tRNA trasferasi, e quindi sono in grado di associare al tRNA in funzione del suo anticodone l'aminoacido corrispondente. Abbiamo visto che ci sono anche dei microRNA che invece avranno la funzione di interferire con il processo della traduzione o perché si legano ai messaggeri e impediscono il funzionamento del ribosoma e quindi la produzione della proteina, oppure perché addirittura provocano la distruzione, il taglio vero e proprio, l'idrolisi del messaggero che è stato riconosciuto da questi piccoli RNA, d'accordo? E quindi i microRNA ci regolano la traduzione delle proteine in quanto interferiscono con i messaggeri. Adesso continuiamo vedendo cosa succede al nostro RNA messaggero che è uscito dal nucleo e potrà a questo punto essere tradotto. Il processo della traduzione, ed è per quello che si usa questa terminologia, traduce quella che è un'informazione contenuta sotto forma di acido nucleico, l'RNA messaggero, e quindi un polimero di nucleotidi in un polimero di aminoacidi e quindi traduce l'mRNA per produrre la proteina. Quindi avremo come attori la sequenza che è presente sull'mRNA e con un codice genetico a 3 lettere avremo la corrispondenza tra le triplette, che a questo punto sarà una sede di complementarietà con l'anticodone del tRNA che è complementare. E quindi a questo punto, se l'anticodone di questo tRNA è effettivamente complementare a questo codone, questo tRNA si posiziona per complementarietà di fronte a questo codone, essendo qua scritto come CUU, che è l'informazione, il codone, il tRNA che si posiziona è quello che ha come complementarietà GAA, ok? Il tRNA che ha come anticodone GAA porterà l'aminoacido corrispondente, che in questo caso non so quale sia, ma potremmo andare a leggerlo sul codice genetico. Quindi, per realizzare questo, il nostro RNA messaggero uscito verrà a questo punto agganciato dalla piccola subunità ribosomale all'estremità 5', e in un secondo momento, quando questa piccola subunità ribosomale sarà in corrispondenza del codone di inizio, si potrà posizionare la grande subunità ribosomale. A questo punto avremo il ribosome pronto per poter svolgere tutta la sintesi della proteina, fino al momento in cui ci sarà un codone di stop che provocherà il disassemblamento delle due subunità ribosomale e lascerà libera la proteina nascente. Questo in realtà è il lavoro su come funzionano i ribosomi, è stato riconosciuto a queste tre pioniere in questo campo, che hanno ricevuto il premio Nobel del 2009. Il che mi fa dire che tutto sommato non è che si sta da chissà quanto tempo. Ovviamente il premio Nobel corona l'insieme di una carriera, e non è che si è scoperto questo sistema nel 2009, ma semplicemente per dire che sono persone tuttora vive che effettivamente hanno il frutto del lavoro, ha permesso di capire com'è il funzionamento dei ribosomi. E quindi di nuovo abbiamo dovuto scoprire il DNA, e stiamo parlando di poco più di 50 anni fa, e dopo capire come da questo RNA, da questo DNA funziona la trascrizione, le sue regolazioni, come funziona la traduzione, e quindi mettendo anche in risalto il funzionamento dei ribosomi. E quindi semplicemente poi è uno dei rari casi in cui c'è una donna che viene riconosciuta, e quindi valeva la pena sottolinearlo. Abbiamo detto che la traduzione inizierà all'estremità 5', perché ci facilita il compito, è facile perché è 5', 3' la sintesi degli acidi nucleici, e inizia la traduzione anche al 5', ok? E quindi inizia sul lato che è stato l'inizio della sintesi dell'RNA messaggero. Questo vi fa vedere come la nozione di ribosoma esiste soltanto dal momento in cui c'è la lettura di un messaggero. Quando le subunità ribosomali non stanno leggendo, non sono associate al messaggero, esistono le due subunità ribosomali, ma non ribosoma. La nozione del ribosoma in quanto tale è come il bacio di dama che arriva della crema, ok, per essere associato. Nel caso specifico, la crema in questione è il messaggero. Quindi avremo prima l'aggancio della piccola subunità ribosomale all'estremità 5', e finché non c'è l'interazione con il codone di inizio, non c'è l'aggancio della grande subunità ribosomale. In corrispondenza del codone di inizio potremmo avere l'inserimento della metionina, in quanto il tRNA che ha associato la metionina ha come anticodone la sequenza complementare al codone di inizio. Per convenzione, semplicemente per convenzione scientifica, quando andremo a vedere cosa significa leggere le informazioni che sono presenti nelle banche dati, vi avverto subito che si fa sempre riferimento alla sequenza che è presente sul messaggero. E anche quando si scrive il codice genetico, si fa riferimento, visto che le due sono complementari, solo per dobbiamo chiarirci le idee a quali facciamo riferimento, ed è la sequenza che è presente sul messaggero. Due, per convenzione, non si usa la U come lettera, ma si usa la T. Quindi, credo di avere anche una tabella dove c'era una U, ma più per motivi didattici, perché in ambito scientifico tutto quello che troverete nelle banche dati, che corrispondono anche a delle sequenze dei messaggeri, non riporteranno tra le quattro lettere l'uracile, ma viene sempre fatto riferimento mettendo la chinina. In altre parole, basta soltanto sapere e non pensare che è perché ci sono degli RNA con la chinina al posto dell'uracile. No, siamo tutti d'accordo che dentro la molecola c'è A, U, G, C. Per convenzione scientifica nelle banche dati, noi troveremmo anche riferito alle sequenze dei messaggeri A, T, G, C. Ma è solo una convenzione. Qua comunque sono indicate ancora, appunto per motivi più che altro didattici, con la lettera U, nelle tabelle dei codici genetici, oppure quando comunemente uno dice c'è il codone di inizio, va a cercare la TG. Ok? Per questo motivo. Quindi questo è l'ingrandimento, in azzurro è il tRNA, in rosso è la sequenza del messaggero, e esiste soltanto un tRNA che codifica per la metionina. E quindi in questo caso siamo sicuri che questo è il codone di inizio, e il codone di inizio corrisponderà sempre ad avere come primo aminoacido la metionina. In questa situazione potremmo avere l'aggancio della grande subunità ribosomale. E quindi la metionina, abbiamo detto, è il nostro primo aminoacido. La grande subunità ribosomale ha tre siti che possono alloggiare dei tRNA. Adesso che abbiamo agganciato la grande subunità ribosomale, adesso che abbiamo il primo aminoacido, possiamo avere il quadro di lettura. Perché è vero che il codice genetico è a tre lettere, e quindi ci sposteremo di tre in tre in tre. Però è altrettanto vero che è importante sapere da qual è il punto di partenza che ci dà il quadro di lettura. Di nuovo, il quadro di lettura non inizia al 5 primo, sempre anche per i motivi di stabilità di aggancio, e quindi classicamente troviamo l'inizio della traduzione con la TG, un po' più in là dell'inizio del messaggero. Questo significa che se questo è il nostro messaggero, siamo nello stesso tempo, questo è il 5 primo, la piccola subunità comincerà a incontrare questa sequenza TG un po' più in là del 5 primo. Qua abbiamo, dove troviamo la TG, sappiamo da che punto in poi dobbiamo prendere come riferimento le triplette. d'accordo? Perché le triplette, se noi spostiamo di uno, ci codificherebbe qualcosa completamente diverso. Leggere di tre in tre mi dice ovviamente quali saranno i tRNA che si posizionano, però devo sapere per la lettura da dove inizio, se, perché se mi sfaso di una base, qua non sono scritte, ma se mi sposto di una base, ovviamente mi ha spostato le triplette di una base e mi codificherebbe per qualcosa di completamente diverso. Quindi il codone di inizio ci permette di sapere a partire di quale momento noi possiamo decodificare e sapere la composizione in aminoacidi, perché è quello che ci dà il quadro di lettura, dove applichiamo la nostra, il codice genetico. Proveremo a farlo così spero sia più chiaro. Quindi a questo punto abbiamo inizialmente avevamo la metionina, qua sono già stati agganciati tre altri aminoacidi, vediamo cosa succede quando arriva il quarto sarà quello complementare a questa tripletta e quindi si posiziona. Di questo posizionamento, questo permette di realizzare il legame peptidico che avrete rivisto con Federico e quindi di rilasciare il tRNA, che a questo punto non ha più agganciato l'aminoacido, perché questo legame ha spostato la catena e ha realizzato il legame covalente con l'aminoacido successivo. A questo punto questo potrà essere, non è più stabilmente associato con il ribosoma e quindi può essere eliminato. C'è assieme lo spostamento del tRNA che contiene la catena, o meglio immaginate che è il ribosoma che è andato avanti di 3 nucleotidi, d'accordo? Andando avanti per andare a leggere i 3 nucleotidi successivi, quindi si è spostato quello che abbiamo consumato, tra virgolette, è spostato e abbiamo di nuovo il posto per accogliere il tRNA successivo. E con questo il ribosoma va avanti lungo l'RNA messaggero e di 3 in 3 associa i tRNA che corrispondono all'aminoacido, l'aminoacido viene legato alla catena e così via. Così via fino a... questa è un'altra tipologia di rappresentazione, semplicemente perché è un po' meno utilizzata, e quindi questa è la struttura dei tRNA, ok? La complementarietà tra codone e anticodone, il fatto che questo teneva la catena, riconoscete lo scheletro dei legami peptidici e i radicali che sono tipici di ciascun aminoacido, indicati qua con la R. D'accordo? Questo mette sempre in corrispondenza il tRNA al quale è legata la catena che termina con il gruppo carbossile, e il tRNA che si posiziona permette di avere l'interazione, quindi di realizzare il legame peptidico con il gruppo amminico dell'aminoacido successivo. Voi avete fatto il legame peptidico. Le opzioni sono così o così. Quindi avete fatto il legame per fisico. E quindi questo sarà importante per una cosa, perché avremo anche quando parliamo delle proteine, le estremità che verranno identificate. In effetti si parla dell'N terminale e del C terminale. L'N terminale corrisponderà sempre al primo aminoacido. Perché? Perché questa era la nostra metionina ed è il suo gruppo carbossilico che ha interagito con il gruppo aminico dell'aminoacido successivo. Quindi noi avevamo già una polarità, potremmo dire, delle molecole acidi nucleici, che è 5', 3'. E questo, quando ho questa nomenclatura, significa un acido nucleico. In questo caso sarà il messaggero. Ok? Al quale abbiamo detto iniziamo da questa parte. La corrispondenza con la proteina ci metterà sul lato 5', l'inizio, il primo aminoacido, che sarà la metionina, che ha quale gruppo che rimane libero? L'aminico. E quindi questo è l'N terminale. Poi mettiamo tutti aminoacidi fino al codone, questo sarà il codone di start, di inizio, ok? E in corrispondenza abbiamo la metionina, fino al codone di stop, che ci termina la proteina. L'ultimo aminoacido avrà quale gruppo libero? Non il C terminale. Quindi questo è il C terminale e questo è l'N terminale. L'N terminale corrisponde al lato 5' del messaggero, il C terminale corrisponde al lato 3' del messaggero, sapendo che i messaggeri sono più lunghi della parte cosiddetta codificante. La parte che corrisponde agli aminoacidi, i nucleotidi che sono tra lo start e lo stop, si parla della sequenza codificante, che in in inglese viene indicata come CDS. Sì. Lo stop è costituito da una tripletta.
Sì, ma la CDS proprio è forma, si parla
la CDS
o delle basi?
In realtà lo si va a cercare sulle basi ed è l'insieme delle basi che corrispondono agli aminoacidi. Corrisponderà a quale sequenza, come viene chiamata, quale struttura della proteina? Metto il volume. Quale sequenza? Quando le strutture delle proteine, come sono definite? Primaria, primaria, secondaria, terziaria, quaternaria. La primaria è quella che corrisponde alla sequenza in aminoacidi, quindi questo è quello che corrisponderà alla sequenza primaria del proteino. Poi le secondarie fanno l'elica piuttosto che il foglietto beta. Poi la terziaria è sempre la stessa catena che si ripiega su se stessa, che forma anche dei legami covalenti con i ponti di solfuro. La quaternaria è quando associa più catene. Okay? Questa stiamo parlando della sequenza primaria. Abbiamo parlato del codone di Stott, significa che a questo punto avremmo in corrispondenza dei codoni di Stott, che sono tre, e quindi possiamo avere a scelta uno di questi tre codoni. Una volta che uno arriva su una di queste tre triplette, si inserisce un tRNA particolare che in realtà corrisponde al fattore di rilascio, che a questo punto permette di avere in realtà un'interazione proteina con questo codone di Stopp, è diverso rispetto ai tRNA, e questo ci permette di avere rilascio del tRNA, da un lato quello che avrà agganciato l'ultimo aminoacido, la catena viene rilasciata, le due subunità ribosomali si sganciano. Questo stesso ciclo in realtà può essere svolto da più ribosomi nello stesso momento, in quanto se questa è l'estremità 5' del messaggero, io sono il primo ribosoma, cioè la prima subunità ribosomale a formare il ribosoma che si è agganciato, e vado avanti, leggo, ma nel frattempo un'altra subunità ribosomale ha potuto agganciarsi e cominciare anche lei. Perciò in realtà i messaggeri sono letti in contemporanea da più ribosomi. Chi è vicino al 5' è ancora all'inizio, e quindi la proteina che si vede qua, che è la proteina nascente, è ancora nei primi aminoacidi. Più vado avanti nella catena, più sono ribosomi che sono più avanti nella sintesi, e quindi la catena di proteine è più lunga. Questi sono quasi verso la fine, ok? Quando arrivo verso il 3', qua ci sarà evidentemente da qualche parte il codone di Stopp, e quindi la proteina terminata verrà rilasciata. Questo significa che a fronte di un determinato numero di messaggeri avremo un'amplificazione sul numero delle proteine che sono prodotte dello stesso tipo che corrispondono a questo messaggero, perché lo stesso messaggero è letto più volte. Non l'ho detto, ma avevamo esattamente già una situazione in cui avevamo un'amplificazione quando abbiamo parlato della trascrizione. La trascrizione ci permette di leggere la sequenza di DNA per produrre il messaggero, ma di nuovo, quando abbiamo tutte le condizioni, parte un RNA polimerase e dietro ne parte un'altra, e quindi a fronte di magari una sequenza genica vengono prodotte tante molecole di RNA messaggero, ok? Perché a livello DNA l'informazione può essere ripetuta, ma comunque, mettiamo il caso più semplice, è unica. Ma quando parliamo di proteine che devono funzionare, noi parliamo sempre del singolare, ma le molecole sono tante, e quindi dobbiamo avere questo fenomeno di amplificazione. Questa amplificazione viene raggiunta sia a livello della produzione dei messaggeri, sono molto numerosi rispetto a una informazione base unica, e di nuovo ciascun messaggero è letto tante volte dai ribosomi e quindi produce di nuovo, moltiplicando, un numero di proteine superiore. È un fenomeno di amplificazione tra quello che è presente a livello DNA, amplificato a livello messaggero, amplificato a livello proteine, semplicemente perché la stessa sequenza di DNA porta alla produzione di tante molecole di RNA messaggero, che a sua volta, ciascuna delle quali può essere letta da tanti ribosomi. E quindi amplifichiamo. C'era una domanda adesso? Sì. Sì. Vuol dire? In effetti le estremità non codificano, saranno importanti comunque per la regolazione, per l'efficacia, per la velocità, per il fatto, per cui in realtà sono studiate anche queste, e quando si fanno manipolazioni per fare esprimere delle proteine artificiali all'interno delle, con delle sequenze che mettiamo noi con le trasfezioni, bisogna mettere in realtà queste sequenze alle estremità e quindi un ruolo ce l'hanno. Sì, l'esone è quello che viene mantenuto nel messaggero maturo, ma dopo questo non combacia con la sequenza codificante. La sequenza codificante è un sottoinsieme, in continuità questa volta, degli esoni, perciò il primo e l'ultimo hanno una parte che è non codificante. C'è un'altra domanda?
Il ribosoma, quando traduce RNA messaggero, poi RNA messaggero viene degradato o viene usato guardato il ribosoma?
No, viene usato, allora questa è di nuovo una possibile regolazione, cioè la velocità con la quale viene degradato l'RNA messaggero vuol dire che interrompiamo la produzione della proteina. Non tutti i RNA messaggeri hanno la stessa longevità. Perché? Perché di nuovo chi deve fare una proteina di cui ho bisogno assolutamente sono quelle del citoscheletro, sono quelle della struttura, sono... e quindi questa è una macchina che deve ovviamente produrre tante molecole e di continuo. Se è un messaggero che codifica per dare una risposta puntuale a un segnale e quindi potrà essere in realtà una produzione che è un picco, ma perché il picco mi corrisponde a uno stimolo che poi dopo viene spento. E quindi questa, la longevità e la regolazione anche della velocità di traduzione, quanti ribosomi si possono legare, a che velocità anche vanno, in realtà sono tutte tappe che possono essere regolate. Noi prendiamo come funziona, ma dopo dobbiamo sempre aggiungere i tratti del fatto che ciascuno è in realtà un caso a sé con il corredo di regolazione che gli compete. Questa è quindi la nozione del codice genetico e vedete come abbiamo in realtà in rosso sono i tre codoni di stop di cui parlavamo prima e quindi quando arriviamo davanti a un codone di stop la proteina a questo punto si sgancerà. Se noi guardiamo dove sarà su questo schema abbastanza semplice, voi vedete il codone di inizio? Quindi il codone di inizio è qua, ok? E questo è importante perché ci dice quale sarà il frame di lettura, il quadro di lettura. Ovviamente per semplificare la lettura nostra è suddiviso a tre, la molecola non ha questo tipo di suddivisione, okay? Questo è quindi il primo, dopodiché avremo nella lettura diciamo di questa tabella qual è il primo nucleotide, il secondo, e poi quelle che corrispondono alla terza base. D'accordo? I codici genetici, la maggior parte dei casi, sono rappresentati con tabelle di questo tipo qua. Questo vi fa vedere in particolare che ci sono, e sono indicati qua in rosa, delle situazioni in cui, anzi, quelle che sono sufficientemente vicino riescono a leggere in rosa, cosa notate? Che dentro al riquadro rosa codificano sempre dallo stesso aminoacido. Vuol dire che ci sono 4 codoni che codificano per lo stesso aminoacido. Ci saranno 4 tRNA che avranno gli anticodoni complementari a ciascuna di queste triplette. Quindi gli anticodoni saranno diversi, ma l'aminoacido che portano sarà uguale. E quale altra informazione potete ricavare da guardare in realtà i colori? Perché chi è lontano, sapendo che dentro al colore sono tutte e 4 i codoni, codificano per lo stesso aminoacido. Quali sono le basi più importanti? Sono equivalenti tutte e 3 della tripletta? Oppure c'è una tripletta che in fondo, dove c'è, è meno importante quale nucleotide sia? Non so se l'italiano è a posto, ma più o meno. Ma quando leggiamo ogni quadrato corrisponde a quale tripletta, ci differenzia a quale tripletta? Abbiamo detto, questa ci dirà tutte quelle che iniziano dalla U. Questo ci dice tutte le seconde che hanno come lettere la U, e all'interno di ciascuno è la terza lettera. Quindi, se io ho una mutazione sulla terza lettera, avrò un effetto sulla proteina? Perché dipende? Io sto parlando di colorosi. E quindi, su tutti, e sono numerosi, vedete che nella tripletta, la terza lettera può essere una qualsiasi. E quindi, se io ho una mutazione, e quindi le mutazioni non sono tutte uguali sull'effetto che hanno sulla proteina quando sono mutazione dentro alla sequenza codificante. Perché dentro alla sequenza codificante, se corrisponde alla terza lettera di un aminoacido che è codificato attraverso 4 stessi tRNA, io posso avere una qualsiasi di queste 4 lettere, comunque ho sempre lo stesso aminoacido. E quindi a livello della proteina, la proteina è identica. Ho sostituito una A con una U, una C con una G, potete fare tutte le combinazioni. Se stiamo parlando di C, C, U, C, 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 A, C, C, D, codifica sempre per una proteina. Ok? Poi quelle che sono in giallo, sulla terza lettera avrò in alternativa uno o l'altro aminoacido, e quindi se ho l'inversione tra una U e una C, comunque avrò la spiraglina e quindi non avrò problemi sulla proteina. Se invece la C è mutata per una A, non avrò più una spiraglina, ma avrò l'amminoacido lisina e quindi avrò effetto della struttura primaria della proteina. Il codice genetico per questo motivo è cosiddetto degenerato, che non è una parola molto bella, si usa così, e questo vuol dire che per lo stesso aminoacido possiamo avere più triplette. Quindi, se io vi chiedo, a partire dalla sequenza nucleotidica, grazie al codice genetico, so di sicuro qual è la sequenza aminoacidica, la vostra risposta qual è? Sì, perché le triplette corrisponde un aminoacido. Cos'è che non è vero? Che se io conosco la sequenza aminoacidica, non conosco in modo univoco la sequenza nucleotidica. Perché a fronte, ad esempio, di un'alanina, non so se la tripletta è G, C, U, G, C, C, G, C, A o G, C, G. Ok? E quindi noi vediamo che conoscendo la sequenza nucleotidica possiamo al tavolino fare la traduzione e sapere qual è la sequenza della proteina. Visto che è più facile lavorare con gli acidi nucleici e sequenziare gli acidi nucleici, ci va bene. Ok? Perché sperimentalmente si fa la sequenza nucleotidica e con il codice genetico si conosce la sequenza aminoacidica. Questo è lo stesso tipo, come vedete, di rappresentazione, la maggior parte dei casi sono così, e ritrovate queste che sono le situazioni che erano quelle rosa sull'altro, nell'altro caso, dove in particolare quando ho un GC la terza posizione è indifferente, perché comunque mi codifica sempre per lo stesso aminoacido. I codoni di stop sono 3 e saranno a questo punto U, A, A, U, A, G, U, G, A. Ok? E questi sono i 3 codoni di stop. Quando si arriva e si legge al tavolino la sequenza e in frame arrivo a una di queste 3 triplette, io so che qua termina la proteina. Se sperimentalmente voglio ottenere una proteina più corta rispetto a quella che viene normalmente prodotta, cosa devo fare? Devo introdurre una tripletta di stop. Dove io metto la tripletta di stop si interromperà la sintesi della proteina. E quindi posso anche realizzare attraverso questo tipo di tecnica, avendo questo tipo di conoscenza, riprodurre ad esempio sperimentalmente, perché lo voglio studiare in un determinato contesto, il fatto di avere una proteina che faccio esprimere che è più corta perché per altri motivi so che in una determinata malattia in effetti c'è un'alterazione a livello genico e la proteina è più corta, e quindi sperimentalmente basta che io mi metto il codone di stop e faccio interrompere. Oppure vuol dire che dentro alle mutazioni che c'è stato possono esserci diversi problemi. Potrei avere avuto la delezione della parte che mi codificava per questa parte terminale, oppure posso avere dentro appunto una patologia una mutazione che mi ha introdotto un codone di stop. Se mi ha introdotto un codone di stop, in realtà le proteine che io produco sono più corte di quelle che dovrebbero essere normalmente. E vedete che in alcuni casi, in realtà, è sensibile la terza lettera. Perché se UGA è uno stop e si sgancia il tutto, se UGU in realtà mi codifica per una cisteina e andiamo avanti. Ok? Questa tabella riprende in realtà fa corrispondere la nomenclatura. La nomenclatura è quella che ovviamente per scrivere nelle banche dati noi non possiamo scrivere prolina, alanina, valina, con tutto, d'accordo? E quindi abbiamo bisogno di accorciare e avere una tabella che ci fa corrispondere una lettera a ciascun aminoacido. E quindi la tripletta, vedete che qua già abbiamo perso la U. E quindi TTT corrisponde alla semina alanina, dentro alle banche dati troveremo la S. La tripletta CTT corrisponde alla leucina e troveremo la L e così via. La N è l'asparagina, a volte avevano esaurito la lettera che è già utilizzata e quindi tipo la lisina è indicata con la K, perciò non c'è sempre la corrispondenza con la prima lettera dell'aminoacido. Ok, adesso se questa è una sequenza, ok? Qua è stata, si parte dalla sequenza in realtà codificante, in effetti quello che è indicato qua con la U, con l'1 è il codone di inizio. Ci manca questo, ma adesso ce lo mettiamo. Questo è un formato che si riesce anche a farlo entrare, diciamo, per poter leggere più facilmente anche da lontano rispetto a quelle precedenti. E una volta che noi abbiamo questo tipo di informazione, possiamo sapere come la struttura primaria di questa proteina. Vero? Ok. Allora vi ascolto. Abbiamo detto primo aminoacido, secondo, G, C, G, terzo, perché è fatto, doveva leggere. Ragazzi, andiamo fino via. Ok? Capito? Quindi con la sequenza nucleotidica possiamo sapere qual è la sequenza aminoacidica. Questa è stata l'indicazione per andare a curiosare nelle banche dati. Le banche dati sono pubbliche, di libero accesso, senza nessun filtro. Questa è la banca dati della National Library degli Stati Uniti, dove in realtà è lo stesso sito dal quale si può trovare la letteratura scientifica nel nostro campo e un sacco di altri servizi, tra cui quella che corrisponde appunto al deposito di tutte le sequenze che sono state realizzate dai diversi ricercatori in giro per il mondo. E da lì che sono anche pubblicati dei risultati dei progetti genomi, quelli che sono stati fatti in modo pubblico, diversa la situazione sulle iniziative fatte in ambito privato. E questo è, potete solo vederlo da lontano, era soltanto, non l'ho aggiornato, ma era dal 2000 al 2005, solo per farvi vedere la pendenza, ok? In quanto le tecniche per poter sequenziare il DNA, ve l'ho già detto, hanno fatto dei progressi enormi ed è tutto anche ormai automatizzato e quindi è cresciuta esponenzialmente tutta l'informazione che abbiamo a disposizione. Il problema adesso è che abbiamo così tanta informazione e di andare a capire a cosa corrisponde questa informazione, quindi attraverso questo lavoro c'è ancora un enorme lavoro che è quello di capire esattamente tutte queste sequenze che apparentemente non servono a niente e solo apparentemente perché non sappiamo a cosa servono, ok? E quindi c'è lavoro. Come raggiungere questo? Basta utilizzare appunto, cercare STBI e scrivere OPE o scrivere PubMed NCBI su qualunque browser, ci arrivate direttamente. Quando si fa la ricerca, a questo punto bisogna andare su quelle, vi ho detto, ci sono in realtà diversi servizi all'interno. Il primo su quando si apre è quello per la bibliografia, mentre questo magari ne riparleremo, ma per vedere le sequenze nucleotidiche bisogna andare su quello che appunto questa ricerca di nucleotidi, e io vi ho preso un esempio che era uno sul quale avevamo lavorato e che è abbastanza semplice come esempio da poter capire, perché a volte ci sono delle informazioni che sono così complesse che ovviamente sarebbe un po' difficile. Però se rimettete, se l'avrete negli appunti, esattamente questo modulo di ricerca, probabilmente troverete diversi risultati che corrispondono a questa proteina. Io ho cercato la sequenza, uno deve mettere la specie, cioè in questo caso era quella del ratto, diverse su un umano, ci saranno quelle della drosophila, ci sono quelle nelle piante, ci sono quelle in tutti gli organismi che sono stati sequenziati e quindi bisogna restringere la ricerca perché sennò si trova migliaia di risultati. E poi perché non volevo, è troppo complicato andare a leggere delle sequenze geniche a livello del DNA con tutti gli introni, quindi solo per quell'esempio di oggi facciamo mRNA, ok? E quindi sarà la sequenza che corrisponde all'mRNA completo per questa proteina. Tra i risultati, quello che io ho preso per commentare con voi è quello che ha questo numero di codice. Questo è il tipo di informazione che uno trova. Ci dice il locus genico e quindi su quale cromosoma, locus genico, sì, su quale cromosoma è presente la sequenza genica che codifica per questa proteina. Questo è il frammento che è pubblicato da questi autori, che è un frammento da 1138 basi, un paio di basi, che corrispondo all'mRNA e questo è stato depositato il 20 ottobre 2004. Ci dice la specie, ci dice che avremo la CDS completa e quindi potremmo vedere quello che corrisponde alla sequenza codificante, ci dà alcune referenze, ci dice quali sono gli autori e quindi è questo insieme di persone che hanno lavorato a identificare questa sequenza, ci dice in quale giornale è stato pubblicato questo risultato, quali erano gli autori del giornale e così via, se ci sono ulteriori commenti o informazioni, e poi andiamo avanti per capire qualcosa che possiamo leggere noi. Qual era il tessuto che avevano utilizzato essenzialmente, i vettori, insomma tutte le informazioni tecniche, e andiamo a quello che interessa a noi. E quindi mi danno anche le informazioni che mi rendono la vita più facile. Quale informazione in particolare ci interessa? Se vogliamo andare a trovare dove il codone di inizio, dove il codone di stop, dove il numero, che sia la TG siamo d'accordo, però non sempre il primo ATG è il codone di inizio, però questo lo lasciamo da parte. E poi comunque per vedere l'ATG, tolto i fissati come mio marito, un comune mortale, lui non è che gli saltano agli occhi le sequenze nucleotidiche. E quindi quale informazione andiamo a cercare subito per saperlo senza perdere tempo? Questo. Se la sequenza codificante ci dirà qual è il codone di inizio, qual è il codone di stop. In effetti qua, dove è l'inizio? Andiamo a vedere se è vero. Questo è 71, 71, 81, 91, 2, 3, 4. Cos'è te? La GG. Ok? Dove si ferma questa proteina? Dove è il codone di stop? 543. 541, 42, 43. A, B, C. In effetti, questo ci dice che questa è la sequenza codificante, sarà da qua fino, e basta per sapere in realtà quanti aminoacidi sono. Come faccio a saperlo? Allora, la differenza tra il codone di stop, il codone di inizio, mi dà il numero dei nucleotidi, divido per 3 e so di quanti aminoacidi è fatta questa proteina. In effetti queste sono le informazioni. E quindi questo era il nostro messaggero completo. All'inizio avremmo avuto il capping, ok? Il famoso 7 prima metionina, guanina girata all'inverso. Poi questo è l'ATG che ci dà il codone d'inizio. E quindi quello che corrisponderà sulla proteina, all'N terminale della proteina. Dopodiché abbiamo tutte le triplette. E se noi prendiamo il codice genetico e andiamo di 3 in 3 in 3 in 3, con il codice genetico riusciamo a sapere la sequenza della proteina. L'ultima, dove qua avremo l'arrivo con il 43 che corrisponde al codone di stop, e qua avremo che qua si è fermata e questa parte qua non è più letta. E quindi questo è l'ultimo aminoacido, cioè il codone di stop che corrisponde a 541 fino a 543. E quello che è questa è tutta la nostra sequenza codificante. Questo corrisponderà quindi al C terminale. E se voi guardate sopra, cos'è? quelle lettere lì è una sequenza nucleotidica? No, perché ha delle lettere che non sono quelle dei nucleotidi, ma è la sequenza aminoacidica. E quindi all'interno della banca dati uno riesce ad avere le informazioni. Avevamo usato questa sequenza anni fa, con una delle prime tesiste che io avevo avuto in laboratorio, e aveva fatto tutta questa sua sequenza perché doveva clonare questa proteina e fare dei lavori sopra. Fa tutta la sequenza e ci siamo trovati un nucleotide che non era giusto. E quindi, alla fine, come finisce la storia? Tragicamente, e non si laurea e piange? Oppure finisce bene? È una storia a lieto fine? Lieto fine perché? Perché codificava per lo stesso aminoacido. Era effettivamente una... non sappiamo in realtà, perché può essere che dentro a queste cellule c'è la tolleranza, perché in realtà codifica per la stessa aminoacido, e quindi dal punto di vista che ci interessava, che era di avere la proteina corretta, la proteina era corretta. Su questo lieto fine facciamo l'intervallo e poi riprendiamo la nostra traduzione delle proteine.
E Paolina invece che l'olma.